Sera presentiamo un libro. Un libro è sempre un suggerimento importante, sia per una lettura, ma la lettura è sempre una possibilità di approfondimento di qualcosa che può servire alla vita che si vive. Senz'altro il libro di questa sera non solo mette in luce l'importanza delle parole, perché le parole sono sempre il corrispondente di esperienze, di un'esperienza, ma queste parole riportate in questo libro raccontano di fatti situati in una certa epoca storica, il cristianesimo primitivo, e che però dunque, essendo fatti inerenti a una storia così importante e in particolare una problematica che è quella del rapporto della Chiesa primitiva con il problema politico, con la struttura politica di quel tempo, certamente sono parole di un libro che indicano qualcosa di accaduto, ed è interessantissimo, sarà interessante ascoltare come è stato vissuto questo rapporto. E credo che intuiremo ben presto l'intelligenza e l'importanza di chi ci ha suggerito di soffermarci su questo testo, prenderlo in considerazione e leggerlo. L'incontro di questa sera è proprio a questa funzione introduttiva, e anche per chi avesse già in qualche modo letto alcune parti, anche già di dialogo su di esso. Il libro è appunto di Ugo Ranner, Chiesa e struttura politica nel cristianesimo primitivo, edito dalla Jacabuc. E la sua stessa struttura, che è fatta di introduzioni storiche e soprattutto una bellissima documentazione di testi introvabili se non raccolti in una intelligenza così sintetica, ne fa già qualcosa di prezioso. Questa sera abbiamo chiamato Don Luigi Negri, che molti conosceranno, che è docente di storia della filosofia nell'Università Cattolica, che da sempre è attento a ogni sottolineatura della storia in funzione di una comprensione del significato del vivere degli uomini in ogni tempo, e con un particolare accento educativo anche sul presente. Lo ringrazio della sua costante presenza anche al centro. E la professoressa Marta Sordi, che è anche lei conosciutissima, docente emerito nell'Università Cattolica di Milano di storia greca romana, autrice di saggi, libri, interventi su quel periodo storico. Ecco, a loro, ai loro due primi interventi, chiediamo di accennare al contenuto del libro e anche di iniziare a porre alcune riflessioni su questo tema così importante e nello stesso tempo anche attuale. Viviamo in un tempo dove costantemente il tema della libertà, il tema dell'ordine, il tema dell'autorità e il tema del senso e del destino di ogni singolo uomo è costantemente in primo piano, a volte sottaciuto nella profondità del significato che rappresentano queste cose, e che in questo libro io credo trovino davvero uno spunto interessantissimo e intelligente. La parola forse per primo a Don Negri, nello schema pensato.
Ugo Ranner ha pubblicato questo libro nel 1943 in Germania. Credo che si possa considerarlo come una eloquentissima testimonianza della resistenza che la Chiesa Cattolica faceva a una nuova edizione terribile, infinitamente più tremenda di quella dei primi 8 secoli dell'era cristiana, del totalitarismo di Stato. Forse in vibrazione profonda e commossa, queste pagine portano su, ci comunicano non soltanto la testimonianza e il martirio di tanti cristiani nei primi 8 secoli, ma forse ci riportano nel cuore e nella coscienza anche il martirio che si andava consumando in modo così copioso nei campi di concentramento nazisti o comunisti. Perché il problema il problema che questi testi mettono in evidenza e su cui ci costringono a riflettere oggi per delle straordinarie indicazioni di attualità che magari accenneremo, non è lo scontro fra due istituzioni, ma è lo scontro fra l'ideologia e la vita. Non sono due istituzioni conflittuali. Lo Stato che vuole intervenire in campi che sono specificamente ecclesiastici o la Chiesa che vuole intervenire in campi che sono obiettivamente dell'autorità civile. Non è questa la questione. La questione è che da una parte sta la vita concreta del popolo cristiano e dall'altra sta una istituzione che si arroga un diritto di assolutezza, di totalità, nei confronti di ogni dimensione della vita, personale e sociale. Allora cerchiamo di individuare, anche seguendo appunto le scansioni, i momenti, i capitoli di questo libro, come si presenta la questione e come si svolge. La Chiesa non si presenta nella storia come una ideologia, neanche come un'ideologia religiosa. La Chiesa si presenta come un popolo che è coagulato, è messo insieme dalla fede, cioè dal riconoscimento di Cristo, Redentore dell'uomo. Per il nascere di questo popolo, che è un popolo assolutamente diverso da qualsiasi altra formulazione sociale, non c'è nessuna precondizione. Non è che bisogna essere greci o barbari, schiavi o liberi, uomini o donne, avere una determinata cultura, avere una determinata concezione della vita sociale. Occorre la fede, cioè la libertà di riconoscere nell'avvenimento di Cristo la rivelazione definitiva di Dio e la comunicazione di Dio. Questa è l'evento nuovo, la realtà nuova che entra in un mondo, che prende il suo posto in un mondo che invece è rigorosamente gerarchizzato, rigidamente ordinato, ed è ordinato sulla base di una presenza, quella della struttura politica romana, che considera di essere l'elemento determinante, definitivo, della persona e della società. La Chiesa, i cristiani, non mettono in discussione nessuna delle dimensioni della vita umana, meno che mai la dimensione dei rapporti sociali, che è la dimensione più impegnativa, più significativa. Non esiste storicamente niente di più significativo e di più espressivo della vicenda dell'uomo, della sua drammaticità, del suo tentativo, che i rapporti sociali, che la creazione della vita sociale. Quindi non esiste niente che non sia più valutato, valorizzato, che la vita sociale e coloro che hanno la responsabilità di guidare la vita sociale. Obbedite all'imperatore come a Dio, dice Pietro nella sua prima lettera. E c'è il primo documento, è una bellissima lettera della Chiesa di Roma ai vescovi del Concilio radunato a Sardica, che scrive all'imperatore. La Chiesa riconosce che l'impero ha una funzione fondamentale in ordine alla vita della società e in ordine alla possibilità che la Chiesa viva con libertà la sua missione. Lo Stato è una cosa grande perché non è Dio. Lo Stato è una cosa grande perché rappresenta un fattore di ordine positivo della realtà personale e sociale, ma non può pretendere di avere un valore assoluto. Si può dire che lo Stato viene valorizzato dalla nascente cristianità esattamente perché il cristiano rifiuta la devozione, l'onore all'imperatore, l'onore alle strutture politiche, l'onore che è dovuto al fatto che la funzione di chi guida la vita sociale è una funzione imponente in ordine alla vita sociale, ma non può rappresentare l'elemento totalizzante della vita personale e della vita sociale. È esattamente qui lo scontro, perché l'imperatore pretende di essere la categoria che definisce la vita personale e sociale di tutti. L'impero, la politica è tutto, la polis è tutto. L'organizzazione della vita politica è l'insieme di tutti i valori etici, personali e sociali. Quindi non è che il cristiano sia anarchico. Il cristiano rifiuta di riconoscere una assolutezza a una struttura che è eminentemente storica e quindi è eminentemente riformabile. Quantomeno lo Stato deve misurarsi su due fattori che sono fondamentali: la coscienza della persona e la legge di Dio. Lo Stato non è assoluto, cioè non è sciolto, non è sopra le leggi, la legge di Dio, non è sopra la coscienza personale. Quando la Chiesa dice noi vi dobbiamo l'onore ma non la devozione, noi vi dobbiamo il rispetto ma non la devozione, dicono esattamente che la società non è l'orizzonte totalizzante della vita, ma una funzione di promozione della vita politica. Lo scontro avviene qui. E lo scontro avviene esattamente perché di fronte a una vita che cresce, si sviluppa impetuosamente, che aggrega impetuosamente parti della vita sociale, parti della vita sociale che vuol dire anche altissimi funzionari dell'impero, certamente nel primo secolo, di fronte a questa impetuosa realtà di popolo, lo Stato afferma che egli è la totalità. Così che le religioni, le professioni religiose hanno un loro riconoscimento, potremmo dire noi modernamente, come opinioni individuali, come opzioni individuali, come scelte spirituali, ma ciò che li unifica, ciò che dà loro diritto ad espressione civile è che accettino di essere dentro il Pantheon, quindi sottoposti al culto della Dea Roma o al culto dell'impero, che al di là delle formule mitologiche e simboliche con cui viene espresso questo giudizio, significa che la polis è la totalità. La polis è la totalità. Allora, capite bene che il martirio, la resistenza che i cristiani fanno, non è una resistenza alla istituzione, ma è una resistenza a una istituzione che pretende di essere totalizzante. Origene, che certamente è una delle personalità che si assume maggiormente il compito di chiarire le ragioni interne alla posizione cristiana, formula sinteticamente la posizione cristiana in questa espressione: grande è l'imperatore perché è più piccolo del cielo. L'imperatore è grande perché ha una funzione altissima di regolazione della vita politica, ma non è il padrone della società, non è il padrone delle coscienze, non è il padrone delle scelte di fondo che un uomo fa di fronte al mistero della sua vita in un senso o in un altro. Lo scontro è qui, contro una vita che riconosce l'assolutezza del mistero di Cristo e la definitività del suo annunzio e della sua presenza. Tutto il resto viene relativizzato, non nel senso che viene sottovalutato, ma nel senso che acquista il suo valore. Tutto ha il suo valore a livello di vita personale come a livello di vita sociale. L'ideologia consiste invece, ce l'ha insegnato Don Giussani da tanti anni, nell'assolutizzazione di un particolare. Il particolare certamente più imponente della vita, tanto è vero che questa tentazione ritorna continuamente, il particolare più imponente è la struttura sociale, è la vita sociale, sono i rapporti sociali. Non c'è niente che sembri più definitivo sul piano della vita storica che la struttura della vita sociale ciò che organizza la vita sociale. È evidente allora che l'ideologia greco-romana assolutizza la politica, la struttura politica, come l'unica possibilità di un vero ordine, cioè di una vera espressione ordinata dei singoli e dei gruppi. I primi tre secoli vedono dunque consumarsi questa vicenda e la vedono consumarsi secondo l'espressione, la formula del martirio. I cristiani sono sostanzialmente, tentativamente annientati, forse in modo più benevolo di quanto sia accaduto poi nel corso della storia della Chiesa, ma certamente lo Stato non sopporta questa presenza che scardina l'ordine. Ripeto, l'ordine è l'ideologia dello Stato, come dirà più di 1600 anni dopo con intuizione profetica il Beato Pio IX nel suo sillabo, lo Stato come fonte autonoma di ogni diritto gode di un diritto che non conosce confini. Lo Stato romano non conosce confini, lo Stato romano è tutto, colui che interpreta, colui che assicura alla polis la sua consistenza è Dio, è l'assoluto. Nella seconda parte avviene qualche cosa di determinante, si potrebbe anche dire, ma la Marta Sordi mi correggerà se lo riterrà opportuno, l'editto di tolleranza che riconosce nel 313 la sostanziale equivalenza di tutti i culti. Quindi la battaglia che i cristiani hanno fatto, per dirla con Giovanni Paolo II, è stata una battaglia che non ha fruttato solo per loro, ha fruttato per tutti, perché la libertà che viene riconosciuta ai culti è riconosciuta a tutti i culti come è riconosciuta al culto cristiano, perché non si può combattere per la libertà di un punto senza combattere conseguentemente e contemporaneamente per la libertà di tutti. Non a caso a metà del secondo secolo i cristiani si erano fatti interpreti di una difesa di tutte le formulazioni religiose. Allora Costantino e Licinio riconoscono questa tolleranza, la Chiesa esce dalle catacombe e certamente incomincia un fenomeno di diffusione ancora più significativa, ancora più entusiasta e dirompente, e in qualche modo, come dire, lo Stato è costretto, diremmo noi, a fare un passo indietro, è un costretto ad assumere più compiutamente la figura di regolatore e non la figura di padrone, la figura di regolatore della vita sociale e non la figura di colui che in fondo coincide con la vita sociale stessa. L'impero è tutta la vita sociale. La Chiesa si organizza esplicitamente alla luce del sole, cominciano le prime controversie teologiche che si caricano anche indubbiamente di significati sociopolitici, avviene la grande vicenda dell'eresia ariana. L'eresia ariana implica una reinterpretazione radicale dell'avvenimento cristiano, nel senso dell'avvenimento e non nel senso della dottrina. Il cristianesimo non è una dottrina, il cristianesimo è un avvenimento, è l'avvenimento di Cristo che permane misteriosamente nel suo popolo, no? E che perciò non può essere ridotto a nessuna altra istituzione. L'impero si presta a quest'opera di chiarificazione. La funzione di Costantino, che diventa cristiano soltanto negli ultimi momenti, negli ultimi giorni della sua vita, è comunque una funzione di sostegno del cammino della Chiesa, anche se incomincia ad essere in certi momenti ad esercitare una funzione che sembra eccedere l'aspetto della pura protezione e della pura difesa. Pretende qualche volta di intervenire decisamente nello stesso svolgersi della vita ecclesiale, della vita ecclesiastica, della vita del confronto teologico. Il concilio di Nicea, che mette fine approssimativamente alla vicenda ariana, avviene comunque nell'orizzonte della corte imperiale nel senso stabile, ma del luogo dove allora viveva o soggiornava l'imperatore. È certo che nel periodo che va dal 313 al 381 la Chiesa vive una situazione di libertà e riconosce allo Stato e in particolare all'imperatore una funzione di protezione. La cosa si modifica radicalmente con la dichiarazione di Teodosio con cui il cristianesimo viene riconosciuto come religione imperiale, come religione ufficiale dell'impero. E qui avviene una situazione complessa e gravida di grandissime conseguenze, perché è evidente che in questa operazione la tentazione dell'impero di ripresentarsi ancora come un fattore di totalizzazione e di servirsi del cristianesimo come ideologia religiosa a sostegno del nuovo totalitarismo è assolutamente trasparente. Già i figli di Costantino rappresenta, fanno un tentativo di in qualche modo aggiogare la Chiesa alle sorti dell'impero, pretendendo di avere una funzione immediatamente di carattere ecclesiale ed ecclesiastico. Per far questo, e vorrei che se leggete i testi facciate attenzione, per far questo avviene una cosa per certi aspetti incredibile: l'arianesimo, che ufficialmente è stato sconfitto a livello teologico nel concilio di Nicea, per intenderci il concilio che, introducendo il termine consostanziale, ha affermato la divinità di Gesù Cristo contro l'idea di Ario, che invece Gesù Cristo era al massimo la più alta delle creature, ma una mediazione fra il Dio inaccessibile e la storia, questa posizione viene in qualche modo rilanciata, certo in modo più soffice, ma viene rilanciata e diventa in qualche modo l'ideologia alla quale l'impero si appoggia per esercitare una nuova funzione totalitaria. Ed è assolutamente chiaro perché. Se l'arianesimo non punta sulla divinità di Gesù Cristo e riduce in qualche modo questa divinità, è assolutamente chiaro che il cattolicesimo diventa una dottrina, diventa un'ideologia, diventa una serie di formulazioni in qualche modo, fra virgolette, gnostiche. Una ideologia ha bisogno di un soggetto che la usa. Lo Stato è il soggetto che usa questa ideologia. Quindi, dal 381 in poi, quindi lungo tutto il V secolo, assistiamo a una cosa assolutamente inedita: la persecuzione alla Chiesa cattolica fatta da cristianissimi imperatori. Come ho detto quando abbiamo presentato questo testo in Cattolica, certamente il documento più impressionante, in assoluto il più impressionante, è quello che è pubblicato con il numero 10, a pagina 105, testo stenografico della discussione fra Papa Liberio e l'imperatore Costanzo, avvenuta a Milano nel 355. È un interrogatorio in cui, alla pretesa dell'imperatore di avere l'ultima parola sulle questioni teologiche, sulle questioni ecclesiastiche, sulla distribuzione delle diocesi, sulla successione dei vescovi nelle varie diocesi, Liberio risponde che la Chiesa è libera nella sua vita ed è libera della sua missione, e l'imperatore non può pretendere di avere nei confronti della Chiesa un potere discrezionale di qualsiasi tipo. La verità della fede, dice a un certo punto, non è inferiorità per il fatto che io sono solo. La cosa impressionante è che alla fine di questo lungo interrogatorio Liberio viene condannato all'esilio. Viene condannato all'esilio e rifiuta sdegnosamente gli aiuti in soldi che l'imperatrice e l'imperatore gli avevano mandato per il suo viaggio, e va a morire da solo in esilio in Tracia. Vuol dire che lo Stato ha riassunto una funzione così determinante che gli è possibile esiliare e far morire in esilio il Papa, cioè il punto di riferimento ultimo di tutta la comunità cattolica. Il secondo momento di questo scontro, che abbraccia la seconda metà del V secolo, è quella del IV secolo, è quella che si risintetizza nella parola, nella figura di Sant'Ambrogio da Milano, che difende la libertà della Chiesa di fronte al tentativo dell'imperatore di dirimere le questioni interne alla vita della Chiesa di Milano e di disporre addirittura delle strutture, dei beni, degli immobili della Chiesa di Milano. La famosa vicenda delle basiliche, che l'imperatrice madre voleva fossero divise equamente, secondo lei, fra i cattolici e gli ariani, e che a cui si rifiutò Sant'Ambrogio, occupando letteralmente col suo popolo queste basiliche e impedendo ai soldati di entrarvi, scrivendo e musicando lui personalmente gli inni che recitiamo ancora, per impedire che, addormentandosi il popolo, ci potesse essere una sortita dei militari. Se volete due brani straordinari, sono quelli, il documento 13A, lettera di Ambrogio all'imperatore Valentiniano, e il discorso contro Ausenzio, il rivale ariano che era stato preparato ripetendo il nome del predecessore ariano. Ambrogio sovvenne dopo un lungo episcopato di un vescovo ariano che si chiamava Ussenzio. Nella lotta l'imperatrice madre aveva mandato avanti questo Mercurino, che si è chiamato anche lui Ussenzio, per stabilire una continuità con il vescovo ariano predecessore di Sant'Ambrogio. Non è lecito al vescovo non dire la verità. Non è lecito all'imperatore intervenire dove non deve intervenire. Ma non è lecito al prete non dire la verità e non difendere la libertà della Chiesa. Ecco, quindi assistiamo in due contesti radicalmente diversi. Il più scioccante secondo me è il secondo, che l'impero cerchi di utilizzare il cristianesimo, per quanto un cristianesimo edulcorato, per quanto un cristianesimo gnosticizzato, ma per rilanciare la sua idea che il fattore totalizzante della vita non è la fede, ma il fattore totalizzante della vita è la politica. Al di là di questo quarto secolo incomincia, e anche qui il testo è assolutamente perspicuo e la documentazione addotta è molto bella, incomincia una grande divaricazione. La Chiesa occidentale, certamente favorita, ma non in modo esclusivo, dal crollo quasi repentino dell'impero, la Chiesa si raduna esplicitamente attorno al Papa e il Papa diventa il vindice della libertà della Chiesa e sostanzialmente diventa anche il vindice della libertà della Chiesa nei confronti del potere politico che tenta in qualche modo sempre di condizionare la vita religiosa. La Chiesa orientale invece assume tutt'altro indirizzo. La Chiesa orientale accetta che le funzioni religiose, ecclesiali ed ecclesiastiche siano in qualche modo un appannaggio del Basileus, un appannaggio dell'imperatore. E l'imperatore assume la funzione in qualche modo di guida ultima dal punto di vista disciplinare, obiettivo, della vita della Chiesa orientale. All'inizio del V secolo, quando in Occidente Papa Innocenzo I incomincia in termini nuovi la sua battaglia per la libertà della Chiesa, in Oriente, negli stessi anni, avviene una cosa inaudita. San Giovanni Crisostomo, che è certamente una delle personalità più grandi della teologia cattolica, viene allontanato dalla sua sede, che è la sede di Costantinopoli, per una decisione autocratica dell'imperatore. E deve lasciare la sua sede episcopale. Ma quello che è straordinario è che un sinodo di vescovi orientali dica all'imperatore: tu sei superiore a tutti noi e puoi fare tutto quello che vuoi. Quello che tu fai ha valore di legge. Il che significa che la Chiesa, nella parte orientale dell'impero, accetta di diventare la religione dell'impero. Una religione imperiale. Salva certamente tutta la grande tradizione liturgica, salva certamente tutta la grande esperienza spirituale, ma rinuncia a qualsiasi possibilità di intervento sociale. Per questo una decina di anni fa, forse di più, il più grande ortodosso che io abbia conosciuto, che è Olivier Clément, scriveva: la nostra Chiesa non ha assolutamente quell'impeto alla trasformazione del reale che è la caratteristica fondamentale del cattolicesimo. Le due realtà si divaricano. L'una finisce per essere la religione imperiale di Costantinopoli, per diventare poi la religione imperiale di Mosca e in qualche modo, in maniera assolutamente incredibile, per ridursi al ruolo di religione imperiale di un impero ateistico. Perché certamente la tendenza, almeno della Chiesa ortodossa ufficiale, anche sotto il comunismo, se nella base è stata fortissima e grandissima la resistenza di migliaia e migliaia di martiri, nelle sue strutture obiettive la Chiesa ortodossa ha finito per rappresentare in qualche modo l'appoggio religioso a un impero che non aveva più niente di religioso, ma che anzi professava esplicitamente l'ateismo. La Chiesa imposta definitivamente la questione del rapporto Stato-Chiesa nella teoria di Papa Gelasio, che nella seconda metà del V secolo definisce la coesistenza dei poteri, la non conflittualità dei poteri, sotto la superiorità dal punto di vista morale e religioso del potere religioso. Ma la Chiesa non si interessa della vita politica e non condiziona la vita politica, così come la struttura dello Stato non deve preoccuparsi di entrare nel merito della vita della Chiesa, dei contenuti fondamentali della sua fede, del cammino di missione e di testimonianza che dà. La Chiesa lo Stato deve garantire alla Chiesa la sua libertà. La Chiesa garantisce allo Stato la sua più ampia autonomia nel perseguimento degli obiettivi che devono, e la Chiesa professa nei confronti dello Stato la massima lealtà. Non ci sarà un solo soldato cristiano che rifiuta di combattere per l'imperatore, ma quel soldato cristiano si rifiuterà sempre, come si è rifiutato nei primi 3 secoli, di offrire un sacrificio all'imperatore, di onorare l'imperatore come se fosse Dio. Lo Stato ha una sua fisionomia, ha una sua autonomia, ha una sua funzionalità, ha suoi obiettivi. In questi lo Stato è totalmente autonomo, deve misurarsi con la Chiesa, così come si misura con la coscienza della persona, per non imporre né alla Chiesa né alla persona indicazioni o direttive contrarie alla coscienza e quindi alla verità e alla libertà. Ma la Chiesa non trae dalla sua funzione nessun spunto per un intervento diretto nella vicenda politica. La grande canonistica medievale, che erediterà questa distinzione gelasiana che dura fino ad oggi, che è entrata di peso nel Concilio Ecumenico Vaticano II, che è entrata di peso nel Catechismo della Chiesa Cattolica, che ha per esempio influito in modo molto significativo la nostra Costituzione, perché nell'articolo 7, quando si dice che la Chiesa e lo Stato sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani, si ripropone in termini rigorosamente civili la distinzione gelasiana. Questa distinzione i canonisti medievali la tradurranno in una formula molto, molto significativa. La Chiesa ha nei confronti della vita politica, delle strutture politiche, una potestas indirecta, non un potere diretto. Il potere diretto ce l'ha l'imperatore, ce l'hanno i grandi funzionari, le strutture funzionali della vita sociale. La Chiesa ha una potestà indiretta, ratione fidei seu peccati. Se la struttura politica attacca l'ortodossia della fede, o se la vita politica contraddice clamorosamente la morale di tutti, la morale che la Chiesa insegna e propugna, se l'imperatore vive una vita sostanzialmente immorale e contraria alle direttive che la Chiesa propone a tutti, non ha più il diritto di rappresentare l'elemento, il fattore sintetico della vita sociale. Può essere deposto, ma non perché ha una politica diversa dalla politica del Papa, non perché appartiene a una casata diversa da quella del Papa, non perché ha un'alleanza internazionale diversa da quella che fa il Papa come capo dello Stato Pontificio da un certo punto in poi. L'intervento è sempre rigorosamente per questioni dogmatiche o per questioni morali. La Chiesa si disinteressa della vita politica, non perché non gli interessi la vita politica, ma perché la vita politica è competenza del laico, è competenza del cristiano, che singolo ed associato è impegnato nella vita politica a portare l'avvenimento di Cristo dentro le circostanze, i problemi, le tensioni, le difficoltà e le lacerazioni, per dare dentro lì una testimonianza che la fede è in grado di affrontare in modo più adeguato anche i problemi della vita. Ma non tocca all'istituzione ecclesiastica occuparsi della politica. Tocca al popolo cristiano darsi tutti, formulare tutte le risorse perché nella vita politica non manchi la presenza dei cristiani, e la presenza dei cristiani, per esempio, nel periodo medievale è stata di enorme importanza, fino a determinare una inculturazione felicissima della fede nella vita culturale, politica e sociale, da rappresentare dal punto di vista anche sociale un ordinamento, non dico ideale, ma certamente molto vicino all'immagine di una vita sociale adeguata, nella quale la libertà del singolo, la libertà dei gruppi, la libertà della Chiesa e i compiti dello Stato, della vita politica e sociale, delle funzioni della vita politica e sociale, si sintetizzavano in maniera positiva. E veniamo all'ultima osservazione, che è quella che eccede il campo di questo testo, ma è quello che impariamo da questo testo. Questa tentazione non si chiude alla fine dell'VIII secolo. Questa tentazione di una lotta fra la vita del popolo cristiano e la ideologia che di volta in volta si appoggia alla struttura sociopolitica e la caratterizza in maniera totalitaria. Alla fine del Medioevo, sul finire del Medioevo, ci fu una controversia terribile a livello del diritto, fra il diritto canonico, fra coloro che sostenevano il diritto canonico, i canonisti del Papa, e i canonisti che invece erano del re, non tanto dell'imperatore, ma dei nascenti stati in qualche modo assolutistici. I regalisti sostenevano una cosa assolutamente inconcepibile per la Chiesa: princeps solutus legibus, il principe è sopra la legge. Si riproponeva sul finire del Medioevo di nuovo la tensione fra una vita sociopolitica che si concepiva assoluta, cioè senza nessun punto di riferimento. Assoluto vuol dire senza nessun punto di riferimento, senza nessun confronto. È una vita, è una posizione cattolica che riteneva che lo Stato non è la struttura totalitaria, ma è una struttura regolativa della vita sociale. Non crea la vita sociale, non domina la vita sociale, ma mette le condizioni perché la vita sociale si possa svolgere con il massimo di verità e con il massimo di libertà. Lo Stato moderno è la ripresa della tentazione totalitaria dello Stato greco-romano, letteralmente. Lo Stato moderno nasce in Europa con la preoccupazione di gestire in prima battuta e in modo indiscutibile tutti gli interessi, tutti i problemi, e di rispondere a tutti gli interessi e a tutti i problemi in maniera assolutamente autoritaria. Lo Stato è l'ultima incarnazione del divino, dice Machiavelli. Lo Stato, dice Hobbes, e siamo all'inizio del XVII secolo, è quel Dio mortale che sotto il Dio immortale può regolamentare anche col terrore la vita dei cittadini. Si ripropone in fase moderna e in una cultura che è programmaticamente anticristiana, perché la modernità rompe con la tradizione, elimina la tradizione, mette la distruzione del passato come condizione della costruzione del futuro. Si ripropone la stessa tensione fra una vita, la vita del popolo cristiano e la sua libertà d'essere missione nel mondo, guidata dall'autorità, una compagnia guidata al destino, fra questa realtà di popolo e uno Stato che si pretende ancora di essere la realtà che contiene anche la Chiesa. La libera Chiesa in libero Stato del nostro buon Cavour è una riproposizione benevola e un po' pasticciata all'italiana del concetto che comunque è lo Stato che contiene la Chiesa. Dalla Rivoluzione francese sostanzialmente fino alla rinascita o alla ripresa di una posizione democratica in molti paesi, non tutti, dell'Europa e del mondo, l'ideale è che la Chiesa, per avere una sua rilevanza sociale, deve dipendere dallo Stato. La Costituzione civile del clero, che fu votata nel 1790 dall'Assemblea degli Stati Generali, prevedeva che i vescovi fossero eletti dalle assemblee elettive. Quando fu approvata la Costituzione civile del clero, il popolo francese che assommava, credo, fra i 15 e i 20 milioni, in questi 20, di questi 20 milioni avevano diritto all'elezione lo 0,5 del paese, e si accedeva al diritto elettivo per censo, per nascita o per censo. E quindi ci fu un certo gruppo di vescovi cattolici eletti da minoranze di illuministi, di massoni, di protestanti, di ebrei, che avevano il diritto all'elezione. Il rapporto fra lo Stato e la Chiesa nel momento moderno è stato sempre il tentativo da parte dello Stato di o di negare o di annientare la Chiesa come realtà o di ridurla a sé. Ecco, io credo, e così mi sembra di poter concludere, che la lezione attuale di questo testo e di questa serie di impressionanti testimonianze è che la Chiesa deve prendere coscienza del suo essere vita. Che cos'è la Chiesa? È una vita. È così che, con sconcertante semplicità, risponde all'inizio del suo secondo volume sulla Chiesa Don Giussani. Che cos'è la Chiesa? La Chiesa è una vita. È una vita, è la vita di persone, di un popolo, che vivendo la comunio in nome del Signore e guidati da chi il Signore ha designato come guida della comunità a livello ultimo e a livello particolare, mangia e beve, veglia o dorme, vive e muore, non più per se stesso ma per il Signore. Tutto è dentro, è tutto è valorizzato, perché tutto è positivo. Mantenere la pace e magari fare la guerra perché la pace sia mantenuta. Educare i figli, accogliere i prigionieri, liberare gli schiavi, vivere le grandi espressioni della letteratura, dell'arte o della filosofia. Tutto, tutto ciò che è umano è buono. Io sono cristiano e non considero estraneo a me niente di ciò che è autenticamente umano, aveva detto all'inizio del secondo secolo uno dei primi apologisti. Io sono cristiano e non considero niente che appartenga alla vita umana estraneo a quell'orizzonte di vita nuova e di cultura nuova che è la fede. Qual è il nemico di questo popolo? Una istituzione che pretenda di essere lei, immediatamente e meccanicamente, il valore, l'insieme di tutti i valori possibili. Di fronte a questa tentazione, che la struttura politica ha più di tante altre, perché la struttura politica si occupa delle cose più delicate e più significative della vita di un uomo, la struttura sociale, i rapporti sociali, le possibilità di connivenza e di convivenza, le possibilità di intese o di opposizioni. Allora, tutte le volte che lo Stato si irrigidisce e dice io sono il tutto, io sono Dio, e non esiste niente di positivo nella vita dell'uomo a livello personale o a livello sociale se non passando di qui, tutto nello Stato, con lo Stato e per lo Stato, niente fuori dello Stato. Questa espressione, che era contenuta nella voce Dottrina del fascismo, nella edizione dell'Enciclopedia Italiana dell'anno 1936, ed era firmata direttamente dal capo del governo e del fascismo, Benito Mussolini, ma tutti sapevano che era stata redatta letteralmente da Giovanni Gentile, dice questo totalitarismo di Stato. Tutto nello Stato, con lo Stato e per lo Stato, niente fuori dallo Stato. Lo Stato fa nascere la società. Lo Stato arriva nell'ultimo paese con il maresciallo dei carabinieri, con il prefetto, con il capo della polizia, e fa nascere lì, attorno a queste strutture che ramificano il centro, la società. Tutto ciò che non nasce dal centro e arriva alla periferia attraverso questi gangli è privato. Si tratti di una scuola, si tratti di un ospedale, si tratti della famiglia, perché lo Stato risorgimentale italiano ha considerato la famiglia cattolica, quella che si sposava in chiesa, esattamente come un'appendice privata del matrimonio civile, che era l'unico matrimonio riconosciuto. Per cui quando nel 1929 il buon Pio XI fa il concordato con il fascismo perché la Chiesa in Italia abbia un po' più di libertà missionaria, uno dei primi obiettivi è quella che venga riconosciuto il valore civile del matrimonio religioso. Lo Stato centralista e totalitario,
come l'abbiamo visto riproporsi in Europa dalla rivoluzione francese in poi, riassume la tentazione di rappresentare il punto di riferimento ultimo di tutte le dimensioni, compreso quella religiosa. E a questo la Chiesa non può che dire no, perché, come diceva Sant'Ambrogio sfidando Teodosio, tu sei una grande cosa, imperatore, sotto il cielo, ma io difendo i diritti del cielo. In ogni momento della nostra vita, anche della nostra vita personale, anche della nostra vita di associazione o di gruppo, stiamo bene attenti che una delle più terribili tentazioni che l'istituzione può avere è quella di rappresentare un riferimento meccanico del valore, mentre il valore si riconosce e si costruisce nel dramma della libertà, che tutti i giorni deve dir sì a un avvenimento, non intrupparsi in un'istituzione. Ma dir sì a un avvenimento. Quando la Chiesa ha detto di no al totalitarismo di Stato, ha affermato la libertà di Dio, la libertà della persona e la libertà della Chiesa. Grazie.
Beh, davvero grazie a Don Negri, perché il suo intervento ha non solo ci ha fatto intuire la bellezza e il dramma storico dell'epoca di cui parla il libro, ma ha assorbito dentro anche tutto il nostro tempo e devo dire anche forse tante cose di questi giorni. La parola alla professoressa Sordi.
Grazie. Il libro di Ugo Rahner, anche se concepito tra gli anni 40 e 60, la revisione del 60, mantiene intatta la sua validità e la sua attualità. Non tanto per certe affermazioni particolari che possono essere superate nel discorso degli storici successivi, quanto nell'impostazione di due punti di fondo, perlomeno per i primi due capitoli di cui mi sono occupata, che riguardano i miei studi. Il lealismo verso lo Stato della Chiesa dei primi tre secoli, secondo la capacità della Chiesa, anche dopo la svolta costantiniana, di affermare la sua indipendenza dallo Stato nelle cose della fede. Ecco, ciò che collega questi due punti di fondo del discorso del Rahner è la risposta che Gesù Cristo dà agli erodiani e ai farisei, la famosa risposta sul tributo: rendete a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio, cioè con apodote, no, dice il verbo, il greco, immediatamente ripresa nelle lettere apostoliche, in particolare nel capitolo 13 della lettera ai Romani di San Paolo, in cui si riprende anche l'apodote, cioè restituite, no, e nella prima lettera di Pietro, col onorate il re, Basileus, che in realtà è poi l'imperatore. Vale la pena sul significato vero di questa risposta di Gesù. Sono state date innumerevoli risposte, no? E, fra l'altro, c'è un libro recente pubblicato nel 2000 dello IOS, Cristiani e l'Impero Romano, che cerca di fare uno status questionis e conclude dicendo che, cercando di collocare questa affermazione nel contesto storico preciso in cui è stata fatta. E lui dice che questa affermazione nega da una parte la pretesa di Giuda il Galileo e dei suoi seguaci, poi gli Zeloti, più tardi gli Zeloti, di vedere un'inconciliabilità fra il tributo da pagare a Roma e il regno di Dio realizzato nel tempo come il regno di Davide. Dall'altra invece contro la pretesa dell'impero romano, in particolare proveniente dall'Oriente ellenistico, perché su questo poi bisogna parlare, perché il culto imperiale non è una costante dell'impero, è largamente diffusa soprattutto in Oriente, rifiutata da molti imperatori d'Occidente. Per esempio, al tempo di Gesù Cristo, proprio l'imperatore, il Cesare in questione, rifiutava decisamente il culto imperiale, con argomenti che erano simili a quelli che saranno poi dei cristiani, cioè io sono un uomo, posso sbagliare, non dovete giurare nelle mie parole, io chiedo agli dèi di darmi fino alla fine della mia vita la capacità di distinguere i diritti di Dio dai diritti degli uomini, mentem intelligentem divini et humani iuris, no? Quindi il mondo occidentale, anche allora molto diverso da quello orientale, il mondo tradizionale romano, non accettava in definitiva il culto imperiale. Ecco, questa cosa, e i due punti da contestare erano questi, e lo Iossa conclude dicendo che separando la venuta del regno di Dio dall'instaurazione del regno di Davide, Gesù depoliticizza, spiritualizza l'idea di regalità di Dio. Ecco, io sono fondamentalmente, molte cose non sono d'accordo con lo Iossa, in questo caso credo di essere d'accordo, ma credo bisogna andare oltre, appunto partendo dalla ripresa di questa risposta nelle lettere apostoliche e dai primi scrittori cristiani, vediamo come è stata applicata nei primi tre secoli dell'impero, anzitutto in Palestina. In Palestina, nella Giudea Palestina, nella provincia romana della Giudea Palestina, i cristiani, i discepoli di Cristo, l'accettano nel senso che rifiutano la ribellione degli Zeloti. Nel 66-70, al tempo della prima ribellione sotto i Flavi, i cristiani si allontanarono da Gerusalemme, non parteciparono alla ribellione, come non parteciparono alla ribellione al tempo di Adriano nel secondo secolo, no? Nel resto dell'impero, cioè nelle altre province, per i cristiani che provenivano dal paganesimo, questa affermazione ha sempre significato il riconoscimento della legittimità del potere legittimo e del potere imperiale, quindi il riconoscimento dell'impero inteso come una grande struttura sovranazionale capace di unire nel diritto popolazioni diverse e di assicurare la Pax Romana, che viene definita da Seneca nel De Providentia come il mondo civile al di là del quale non c'è il diritto. In sostanza, al di là della Pax Romana ci sono i barbari germani sulla frontiera Regno Danubio, i parti persiani al di là della frontiera dell'Eufrate, in sostanza, no? Ecco, la cosa è stata intesa praticamente così e permette, per esempio, ai grandi apologisti del secondo secolo un riconoscimento leale, profondo dell'impero, augurando anche addirittura l'accrescimento dell'impero, come fa Atenagora nel capitolo 37 della sua supplica a Marco Aurelio. Questo riconoscimento della legittimità dell'impero, anche pagano, avviene sempre all'interno del riconoscimento superiore e più vasto dell'obbedienza a Dio. Dal quale l'autorità dell'imperatore deriva. Lo vedremo poi scendendo nei due punti particolari in qualcuno dei testi che il Runner cita. C'è sempre questa accettazione dell'imperatore in quanto l'autorità viene da Dio. Tertulliano arriverà a dire Cesare è più nostro che vostro perché è costituito dal nostro Dio, no? Ecco, quindi questa affermazione dell'autorità dello Stato antico. Naturalmente questa affermazione non esclude invece il rifiuto integrale dell'obbedienza quando lo Stato pretende di comandare qualcosa contro il volere di Dio, in particolare il culto degli dèi o dell'imperatore, che ripeto non si poneva al tempo di Tiberio, perché Tiberio non lo voleva lui stesso. E allora, di fronte a una pretesa di questo genere, la risposta, già nei primi secoli e poi per tutto il periodo fino a Costantino, è che bisogna obbedire a Dio prima che agli uomini. È la risposta, fra l'altro, che gli apostoli, negli Atti degli Apostoli, danno al Sinedrio quando chiede loro di non predicare più Gesù Cristo. E gli apostoli rispondono che bisogna dare l'obbedienza a Dio prima che agli uomini, no? La stessa risposta la danno i martiri spesso ai loro persecutori. Ecco, vediamo ora di cogliere singolarmente i due punti a cui ho accennato. Il primo, dunque, il realismo della Chiesa verso l'impero nel periodo della Chiesa dei Martiri, insomma, nei primi tre secoli, che non sono stati assolutamente tre secoli di persecuzione interrotta. Ci sono periodi di larga, di tolleranza di fatto, addirittura di amicizia, c'è addirittura un editto di tolleranza prima di quello di Costantino, che è l'editto di Gallieno del 260, e 40 anni di pace assoluta fra Gallieno e Diocleziano, no? Però indubbiamente anche sotto imperatori che non cercavano la persecuzione ci sono stati alla spicciolata dei martiri. Questo punto su cui il Rane richiama l'attenzione, questo lealismo della Chiesa verso lo Stato, è importante perché in fondo ci rinnega giustamente un'immagine ricorrente divenuta quasi assillante negli anni in una certa letteratura post-conciliare e sessantottina, che tende a rappresentare la Chiesa delle origini come una Chiesa rivoluzionaria sovversiva nei riguardi di ogni potere legittimo e capace di stigare la disobbedienza civile, no? Questo è esattamente il contrario di quello che invece ci rivelano i testi dei cristiani dei primi secoli, e per i quali il conflitto con l'impero nasce soltanto dalla questione religiosa, in definitiva, la pretesa di un culto. Ecco, bisogna dire, fra l'altro, che per il resto il modo di vivere dei cristiani non contrastava con le leggi romane, non dico con la pratica, che spesso era molto lontana da quelle delle leggi, ma con le leggi, al punto che Plinio, la migliore difesa fatta da un pagano dei cristiani è quella di Plinio nel 112, quando dice, avendo interrogato i cristiani di Bitinia, che si impegnano né furtum né latrocinium né adulteria committerent né fidem fallerent né depositum abnegarent, e lo dice con grande stima questo, no? Cioè si impegnano a non fare furti, latrocini, adulteri, a non ingannare, a non mancare i giuramenti, a non rifiutare i depositi che sono stati loro affidati. Quindi il contrasto è essenzialmente un contrasto religioso. Vale la pena di leggere magari alcuni testi che mi sembrano particolarmente importanti. Per esempio la preghiera di Clemente Romano per gli imperatori, a pagina, il documento 1, pagina 46, nella quale, del Runner, no? Nel quale si insiste proprio sulla dipendenza del potere imperiale da Dio. Rendici ubbidenti al tuo nome onnipotente ed eccellentissimo, e a coloro che ci governano e ci guidano sulla terra. Tu, Signore, hai concesso loro il privilegio del governo nella tua potenza meravigliosa e imperscrutabile, perché noi, conoscendo la gloria e l'onore che tu hai concesso loro, siamo loro sottomessi e non contrastiamo la loro volontà. Ecco, c'è questa sottomissione che è sottomissione a Dio, una sottomissione in coscienza, secondo coscienza, non secondo la paura. E anche qui è interessante, nel primo secolo, certi contatti che ci sono fra la mentalità romana e la mentalità cristiana. È stato messo in evidenza a suo tempo dal Mazzarino, ma è evidente attraverso i testi come il richiamo alla coscienza in Paola, Sinedesis, si ritrova contemporaneamente negli stessi anni nei testi di Claudio. L'imperatore Claudio richiama al valore della coscienza, al punto di dire, di fronte a un'accusa ad alcuni a dei pretoriani che si erano arruolati, cioè a dei soldati alpini, no? Della vallata degli Anauni, qui della Val di Non, che credendo di essere romani si erano arruolati nei pretoriani, in realtà poi sono stati denunciati perché non erano cittadini romani, e questo comportava la pena di morte. Lui risponde dicendo che in coscienza credevano di essere, sono in buona fede, quindi li assolvo, gli do io la cittadinanza romana, anche perché mi sono fedeli, no? Ma mette in evidenza il valore della coscienza. Ecco, restando ancora al caso di Clemente, mi piace richiamare proprio nello stesso testo, nella lettera ai Corinzi, la fine, quando propone addirittura ai cristiani come esempio da imitare l'obbedienza, la disciplina dei soldati romani. Nel documento 4, che è un passo dell'Apologetico 28-33, scritto alla fine del secondo secolo, inizi del terzo, del solito si parla 197, ma potrebbe essere anche il 201-202, ecco, a pagina 49-51, il testo è molto interessante, perché Tertulliano riprende il problema dei rapporti con lo Stato in maniera estremamente particolare, e anche il problema del culto imperiale. Questo è un punto da notare, perché Tertulliano è per noi il primo apologista in latino. In realtà non è il primo apologista in latino, secondo San Gerolamo, era il senatore Apollonio, che pronunziò la sua apologia prima del martirio, nel 183, fra il 183 e il 185, sotto Commodo. Era stato accusato di cristianesimo e è stato invitato dal prefetto del pretorio, che non gli era ostile ma aveva davanti la legge, a difendersi, e pronuncia questa apologia che ci è giunta in parte attraverso i suoi atti armeni e greci, no? E in questo testo abbiamo, che noi è giunto in greco e in armeno, e che secondo San Gerolamo era il primo apologista cristiano in latino, in questo testo è molto interessante tutta la trattazione del rapporto con lo Stato, Per la prima volta si affronta apertamente il problema del culto, che in effetti ormai gli imperatori del secondo secolo non chiedevano esplicitamente, anche se in periferia i vari governatori di provincia si servivano proprio del culto imperiale per mettere gli accusati di cristianesimo in conflitto con la legge e accusarli poi di lesa maestà. E Apollonio dice: noi non diamo il culto all'imperatore, però preghiamo per l'imperatore, e valorizza questo aspetto del lealismo del cristiano verso lo Stato e della preghiera per l'imperatore. Tertulliano sviluppa anche lui questo, e nel questo testo, il documento 4 che vi ho citato, potete rileggerlo. Io vorrei soprattutto citare alcuni punti, che sono andata a rivedermi in latino perché è particolarmente bello il latino di Tertulliano. E quando dice: nos enim pro salute imperatorum deum invocamus aeternum a quos inte secundi postquem primi ante omnes e super omnes Deus. Noi per l'impera salvezza degli imperatori invochiamo il Dio eterno, rispetto al quale si sono secondi, dopo il quale sono primi davanti a tutti e sopra tutti gli dèi, no? Ora, quest'idea appunto dell'imperatore secondo solo a Dio, primo di fronte anche agli dèi che non esistano, è un'idea profondamente romana, perché si trova in Orazio, addirittura nel Carmine 1.12, riferita ad Augusto. E Tertulliano infatti si riferisce ad Augusto dicendo, riportando i romani del suo tempo alla ideologia imperiale iniziale, semmai, cioè alla concezione iniziale dell'impero, che non ammetteva la divinità dell'imperatore e non voleva nemmeno attribuire all'imperatore il titolo di Dominus. E qui Tertulliano dice: noi siamo pronti ora a chiamare Dominus l'imperatore, purché sia ben chiaro che lo facciamo mori comuni, cioè secondo l'uso comune, perché questo testo, questo nome si è diffuso, questo titolo si è diffuso, non intendendo Dominus come Deus, no? Ecco, ancora a 34, e sempre nel testo che vi ho citato, parla della preghiera dei cristiani e dice: precante sumus semper pro omnibus imperatoribus, preghiamo sempre per gli imperatori, ed ecco l'elenco: vitam illis prolixam, imperium securum, domum tutam, exercitus fortes, senatum fidelem, populum probum, orbem quietum, quecunque hominis et Caesaris vota sunt, cioè chiediamo tutte queste cose, sono i voti, i desideri degli uomini e di Cesari. E aggiunge anche un altro particolare: la maior, preghiamo perché c'è una necessità superiore di pregare per l'impero. E qui si riferisce a un'idea che era molto diffusa fra i cristiani del secondo e del terzo secolo, no? E in base all'interpretazione, cioè praticamente in tutta la tradizione cristiana dei primi secoli, cioè che la fine del mondo coincidesse con la fine dell'impero romano, no? Ed era la tradizione che nasceva dall'interpretazione diffusa di un passo della lettera ai Tessalonicesi, la seconda lettera ai Tessalonicesi, il famoso to katekon e o katekon, colui che impedisce e la cosa che impedisce la manifestazione dell'anticristo, in cui i cristiani leggevano che colui o la cosa che impediva la manifestazione dell'anticristo era l'impero, l'impero romano, quindi la cui caduta coincideva con la fine. Io credo che si vada spiegato, questo è un altro modo, ma ora ci porterebbe troppo lontani, quindi lascio perdere. Ecco, questi concetti che Tertulliano esprime e che culminano in quella frase che già vi citavo prima, che Cesare è più nostro che vostro perché è costituito dal nostro Dio, si ritrovano anche più avanti, no? E mi piace chiudere questa serie di citazioni del primo punto con un passo di Agostino nel Enarratio in Psalmum 124, che il testo del Rane riporta a pagina 142. E quando dice: il potere politico è a volte buono e pio, a volte empio. Giuliano era un imperatore ateo, un apostata, un abietto, un idolatra, eppure vi erano dei soldati cristiani nell'esercito dell'imperatore non cristiano. Costoro riconoscevano solo un imperatore celeste, dovunque si trattasse delle cose di Cristo, e quando l'imperatore terrestre ordinava loro di adorare gli idoli, di bruciare a loro l'incenso, allora anteponevano Dio all'imperatore. Quando però ordinava: in piedi per la battaglia, marciate contro il nemico, allora obbedivano prontamente, distinguevano infatti nettamente fra il Signore dell'eternità e il Signore del Tempo, ma per volontà del Signore Eterno erano sottomessi al Signore Temporale. Cioè, riaffermo quello che ho detto prima, nel dati a Cesare quel che è di Cesare, Dio quel che è di Dio, non, il dato a Cesare non è stato mai inteso metà e metà, cioè Dio e Cesare sono sullo stesso piano, cioè l'obbedienza a Cesare è inclusa nell'obbedienza a Dio, nel senso che si obbedisce a Cesare perché Cesare, il potere legittimo, è posto da Dio. Il secondo punto, la svolta costantiniana non ha segnato per la Chiesa l'asservimento allo Stato. Su questo è un punto fermo per il Runner, e anche questo contraddice una certa immagine che si è fatta appunto sempre in una certa stampa, una certa scritti post-conciliari, non nel concilio naturalmente, tendente appunto ad affermare che quella conversione di Costantino è stato un disastro in sostanza, perché è il momento che nasce la cristianità col suo trionfalismo, mentre appunto prima c'era la libertà della Chiesa, ribelle, sovversiva più o meno, giustamente disobbediente, no? E dopo l'idea dell'asservimento, ancora una volta citerei un po' un passo dello Iossa nel Cristianesimo Antico del 97, in cui, secondo cui Nicea segna l'inizio di una serie di conflitti in cui l'aspetto religioso sarebbe divenuto materia di lotte politiche, abbandonando il principio della separazione di religione politica, Chiesa e Stato, che pure era stato fra gli effetti più importanti della rivoluzione cristiana. Cioè, praticamente il dati a Cesare quel che è di Cesare, da Dio quel che è di Dio, è tradito dalla svolta costantiniana. Di qui il vezzo diffuso molto negli anni dopo negli anni 60 e 70 di dir male di Costantino, di dire che appunto che la svolta costantiniana era stata una cosa estremamente negativa, no? Negando soprattutto, io ricordo quegli anni, la polemica di quegli anni, l'idea di cristianità. Non ci doveva essere una cristianità, c'era il cristianesimo e non c'era la cristianità, cioè negando la possibilità di una società cristiana incarnata effettivamente nel corso della storia. Ecco, beh, direi che anche qui il Runner porta una serie di testi molto interessanti di questa resistenza della Chiesa allo Stato, questa capacità della Chiesa post-costantiniana di sottrarsi all'abbraccio o alla protezione molto ingombrante dello Stato, no? Di uno Stato cristiano. E ancora qui vale la pena di una cosa che è già stata detta da Don Neri, cioè più in Occidente che in Oriente. C'è rimando per questo a quel testo a pagina 111, il numero 11, di Ilario di Poitiers, in cui Ilario di Poitiers, appunto nel IV secolo, ricorda come gli occidentali sapevano resistere, mentre gli orientali spesso cedevano. E questo poi si è accentuato, questo aspetto, più tardi, no? Si è accentuato quando la divisione fra i due imperi è avvenuta e divenuta più forte. Ecco, fra i documenti citati mi pare particolarmente interessante, oltre a quello appunto di Papa Liberio che è già ricordato Don Negri, il documento di Osio di Cordova, che era il vescovo di Cordova, amico di Costantino, a pagina 104. Ecco, si rivolge a Costanzo, all'imperatore Costanzo, il figlio di Costantino, il quale praticamente sviluppò la polemica contro il credo niceno in chiave filoariana, di un arianesimo ridotto, moderato, i cosiddetti omeisti, ma che culminarono poi nel concilio di Rimini del 355, quello in seguito al quale fu esiliato Papa Liberio, no? Smettila, ti prego, e ricordati che sei un uomo mortale. Temi il giorno del giudizio, conservati puro per allora, non immischiarti nelle questioni della Chiesa, non darci ordine in questo campo, ma trai tu stesso insegnamento da noi. A te Dio ha posto nelle mani l'impero, a noi ha affidato le cose della Chiesa. Come chi cerca di sottrarti il potere si oppone al volere di Dio, così abbi timore di incorrere anche tu in una grave accusa, prendendo su di te gli affari della Chiesa. Sta scritto: date a Cesare quel che è di Cesare, a Dio quel che è di Dio. Non è dunque lecito a noi governare la terra, né tu, o sovrano, hai la potestà di offrire incenso. Scrivo queste parole, pertanto, preoccupandomi della tua salvezza. Sono parole molto forti, come vedete, altro che Chiesa asservita alla protezione imperiale. E l'esempio sempre più forte di questo libertà, di questa libertas dicendi, di questa parresia, come dicevano i greci, del vescovo nei riguardi del potere, ci è data da Ambrogio. E direi tutte le lettere di Ambrogio riportano questo. Qui si riporta soprattutto a pagina 116 la lettera a Valentiniano II per la questione delle basiliche. Anche qui è interessante leggere qualche passo. Il problema era questo: la Giustina appunto aveva chiamato, Giustina che era filoariana degli ariani di Rimini per intenderci, cioè degli omeisti, aveva richiamato a Milano un vescovo cacciato dall'Illirico, Mercurino Ausenzio, e all'inizio del 386 una disposizione imperiale in nome della libertà religiosa chiede ai cattolici e quindi al vescovo Ambrogio di consegnare una chiesa, la Porziana, che probabilmente è San Lorenzo, per altri forse più probabilmente San Vittore al Corpo. Ecco, Ambrogio si rifiuta, non può consegnare, e si rifiuta anche di andare a palazzo, perché dice queste cose non le devo discutere con l'imperatore, queste si tratta di cose nelle quali io devo mantenere la libertà davanti a Dio. Ecco, a questo rispondo con competenza a mio parere, e nessuno deve giudicarmi ribelle se affermo ciò che tuo padre di augusta memoria non solo rispose a parola ma sancì nelle leggi in materia di fede e di gerarchia ecclesiastica: deve giudicare chi abbia pari grado e diritti simili. Queste sono le parole esatte della sua ordinanza. Volle cioè che i sacerdoti giudicassero i sacerdoti. Anzi, se un vescovo era accusato e dovevano essere esaminati i suoi costumi, volle che anche questo spettasse al giudizio dei vescovi. Chi dunque ha risposto con arroganza alla tua clemenza? Colui che ti vuole simile a tuo padre, o chi ti vuole diverso? A meno che, per caso, alcuni ritengano senza valore le decisioni di un tale imperatore, la cui fede fu dimostrata dalle costanti affermazioni, la cui saggezza è provata dal progressivo miglioramento dello Stato. È interessante che Ambrogio si rivale contro, si fa forte contro Valentiniano II, di una disposizione della Costituzione imperiale di Valentiniano I. La figura di Valentiniano I, che è il fondatore della dinastia cristiana dei Valentiniani, dopo la parentesi di Giuliano l'Apostata e la fine dei Costantinidi, è una figura estremamente molto interessante, no? Era fondamentalmente un militare, Valentiniano I, di origine pannonica e non molto dedito alla cultura, ma fortissimo, decisissimo nella difesa dell'impero, e interessante, estremamente tollerante, cattolico a differenza del fratello Valente che era ariano. Valentiniano non vuole interferire nelle questioni religiose, non solo nelle questioni dei cristiani, e quindi appunto aveva stabilito che le questioni della fede dovrebbe essere decise soltanto dai cristiani, e anche il giudizio su vescovi eventualmente accusati deve essere dato da altri vescovi, ma anche nei riguardi dei pagani. Tant'è vero che anche Ammiano Marcellino, lo storico pagano dell'epoca, lo esalta, perché dice che è stato dal punto di vista religioso estremamente corretto, estremamente tollerante. E direi, ecco, che in un certo senso questa linea della tolleranza, cioè del non volere interferire in questioni religiose, è una linea che non è estranea alla storia dell'Impero Romano. Perché si trova già prima di Valentiniano I, già nell'impero pagano, dopo il riconoscimento da parte di Gallieno della liceità del cristianesimo nel 360, e quindi nel corso di quei 40 anni di pace prima della ripresa persecutoria di Diocleziano, abbiamo un arbitrato di un imperatore pagano, Aureliano, no? Il quale fu, dopo che aveva posto fine alla secessione della città araba di Palmira e della regina Zenobia e aveva riconquistato quella zona in Asia Minore, si è trovato di fronte a una petizione di un sinodo cristiano d'Asia che gli chiedeva di costringere lo scismatico Paolo di Samosata, che aveva occupato la casa della chiesa di Antiochia appoggiandosi alla regina Zenobia, che restituirla alla Chiesa. Era stato deciso dal Sinodo, Paolo non l'aveva voluta concedere, non aveva voluto restituire la casa della Chiesa, che poi era la Chiesa, quindi loro si rivolgono, i cristiani si rivolgono all'imperatore e gli chiedono di farle sgombrare la casa della Chiesa di Antiochia. Ed è interessante che Aureliano risponde semplicemente: la cosa deve essere decisa dal vescovo di Roma e dai vescovi da lui collegati, che comunicano con lui. Come si spiega questa risposta? Ecco, si spiega benissimo perché i romani avevano riconosciuto con Gallieno la Chiesa con la sua struttura gerarchica. Sappiamo di Gallieno non abbiamo l'editto, ma abbiamo il rescritto che aveva rivolto ai vescovi d'Egitto quando l'Egitto era tornato sotto il suo controllo dopo la scomparsa degli usurpatori, no? E in questo rescritto è stato indirizzato direttamente ai vescovi perché avessero in mano un documento per esigere le loro proprietà, no? E è interessante che quando lo Stato romano si è deciso a riconoscere il cristianesimo con Gallieno, ha riconosciuto la struttura gerarchica del cristianesimo e quindi ha riconosciuto i rapporti interni del cristianesimo e quindi la priorità, il primato della Chiesa di Roma e l'importanza dei vescovi, quindi ha trattato con la gerarchia. Per cui Aureliano, interpellato, risponde in questo modo. E in un certo senso rivela come il principio della separazione dei poteri, anche se non sembra, era già presente in fondo, poteva essere già presente nell'impero romano. Un altro esempio più antico ancora, lo citerei a proposito del caso di Gallione negli Atti degli Apostoli, quando gli ebrei di Corinto denunziano Paolo davanti a Gallione perché fa delle affermazioni contro la legge. Gallione, il proconsole di Dacaia, fratello di Seneca fra l'altro, risponde dicendo che queste sono faccende della vostra legge, io su questo non voglio giudicare, no? E pone fine a questa. Quindi io credo che valga la pena di studiare più a fondo certi rapporti dell'impero romano. Talvolta si assolutizza troppo il culto imperiale, che indubbiamente è stato imposto, è stata la causa oggettiva delle persecuzioni nel primo secolo con Nerone e con Domiziano, ma non è stata un'eredità dell'Oriente, perché Roma ha preso il culto imperiale dalle monarchie ellenistiche e non era nella tradizione romana, e quando è stato recepito dall'Occidente è diventato semplicemente un simbolo del tipo un po' di quello dell'altare della patria, al punto che i cristiani della grande chiesa accettavano, come accettavano il termine Dominus, spiegando, purché fosse chiaro che non era da intendere nel senso religioso, così accettavano di accendere le luci di fronte alle finestre quando c'erano i vota imperiali. Lo sappiamo da Tertulliano, ormai diventato montanista, nel De Idololatria, no? Che appunto al tempo di Settimio Severo, che era imperatore tollerante in definitiva, e questa è una delle cose ormai appurate, che la tolleranza di fatto comincia con i Severi, i cristiani di Cartagine facevano i festeggiamenti come gli altri, senza tributare nessun culto agli dei. Ecco, direi appunto che infatti il grande scontro non è avvenuto, salvo che con Nerone e con Domiziano, per il culto imperiale, ma è avvenuto essenzialmente per il culto degli dei. La battaglia più grave, è chiaro, è quella di Diocleziano, la grande persecuzione è quella di Diocleziano, e Diocleziano in fondo non si credeva affatto un dio in terra, si credeva l'inviato di Giove, colui che riceveva il potere da Giove, soltanto, quindi il potere dalla divinità, solo che la sua divinità era l'Olimpo pagano, e su questo è avvenuto lo scontro effettivamente. Io insisto sempre sul fatto che lo scontro fra cristianesimo e impero non è avvenuto sul piano politico, ma è avvenuto sul piano religioso. È stata una persecuzione religiosa.
Grazie. Prego. Moltissimo alla professoressa Sordi per tutta questa serie di esemplificazioni e comprensione di fatti testimoniati da documenti, tutte legate a un filo che ha riapprofondito ulteriormente quanto detto da Nonnegri. Ma io penserei di concludere, chiederei una battuta, sì. Però mi ha colpito a entrambi come sia possibile in tutta quella che possiamo immaginare, la pressione di fattori storici, di persone, di fatti, di avvenimenti, aver così, così chiara quella cosa che ci è emersa in un modo così straordinario, questo senso della libertà e di quello che è sempre il destino e il bene della persona e il bene comune, no? Per avere questa chiarezza non è, credo, possibile avere un deposito da tradurre meccanicamente, questa è l'altra parola che accennava Don Negri al fine del suo intervento, di fronte a ogni situazione. Qual è stato il punto, un punto sorgivo di esperienza che ha permesso sempre di riaffermare questa novità, libertà, indipendenza e nello stesso tempo di lealismo, lealtà con tutto il reale? Se c'è un punto, come dire, sintetico in cui questo messaggio che la Chiesa porta diventa, rimane presente, cioè rimane esperienza.
Beh, è l'accettazione in effetti che è stata sempre intesa nel modo che abbiamo detto, del dati a Cesare quel che è di Cesare, da Dio quel che è di Dio. Questo è chiaro a livello, i moderni sono scervellati nel voler trovare le spiegazioni più strane. In realtà negli atti, nelle lettere apostoliche e nella coscienza non solo degli apologisti che erano persone colte, ma dei martiri. Io penso agli scillitani, ecco, sono morti un gruppo di uomini e di donne africane messi a morte sotto Commodo. Ecco, è interessantissimo vedere che proprio una donna che a un certo momento rimette le cose in ordine, onore a Cesare, timore a Dio, no? E ribadendo nel momento in cui sta per essere decapitata, insomma, no? Questo lealismo verso l'impero, noi obbediamo all'impero, ma noi adoriamo solo Dio. Quindi è una coscienza che entra profondamente nella vita dei singoli, nella vita della gente comune. Ecco, questo mi sembra molto importante.
Certo.
Ma io credo che sia determinante, sia proprio il fattore genetico del cristianesimo. E il fattore genetico del cristianesimo è la comunio, è l'appartenenza al mistero di Cristo presente nella comunità. La coscienza non è se non l'espressione dell'appartenenza, si matura, cresce, e cresce, direi, educata dalle circostanze, educata dagli avvenimenti, educata dalle sfide. Il cristianesimo non è mai un'operazione di tipo intellettualistico, che risponde in modo intellettualistico. Io non ho potuto dirlo, ma sarebbe interessante fare un raffronto fra questo volume di Rahner e quello straordinario volumetto di Guitton, Il Cristo dilacerato. In fondo le eresie sono sempre opzioni individuali o individualistiche, sì, intellettuali, magari sollecitate da questioni politiche, perché appena l'Egitto poteva farla pagare, certo, a Costantinopoli, certo, gliela faceva pagare, anche adesso è un, sì, po' così, sì, no? Ecco. Ma sono sempre opzioni individuali, magari a cui la Chiesa come risponde? Non con un teologo più bravo, ma con un'esperienza di comunio. Perché il concilio è un'esperienza di comunione ecclesiale dipendente, tanto è vero che il termine ultimo del concilio, dopo tutte le discussioni, ed erano discussioni accanitissime, pensate che a Nicea, per arrivare a fare quel gesto assolutamente rivoluzionario, cosa fanno a Nicea i 318 padri? Prendono la professione di fede dei 12 apostoli, che è quella che hanno ereditato dalla tradizione, a un certo punto inseriscono una parola nuova che non era della tradizione, perciò sono attaccati a sinistra dagli ariani, ma sono attaccati a destra dai tradizionalisti, perché nessuno poteva permettersi di mettere una parola nuova. Mettono una parola nuova, homo usios, consustanziale, e si erano quasi presi a botte, perché l'ultima concessione che gli ariani potevano permettere di avere homo iusios, cioè quasi, sì,
quasi simile, certo.
Allora, però è un'esperienza di comunio che discute totalmente e che poi obbedisce a chi guida. La forza, la capacità anche di osare, di entrare, di valutare, di giudicare, nasce da un'esperienza di comunio che forma le persone, che forma alle responsabilità personali, che forma, diremmo noi in termine odierno, alla responsabilità laicale, perché la cultura e la civiltà nel senso della realizzazione non sono mica dell'istituzione. La cultura e la civiltà
la nascita di una grande civiltà che, come ci ha insegnato Dawson, incomincia nel V-VI secolo e matura lungo tutto il Medioevo. Non è mica stato un comando del Papa e dei Vescovi. La Sacra Romana Repubblica non è la fotocopia della Chiesa o la brutta copia della Chiesa, è l'impegno assolutamente libero e sostanzialmente rischioso, perché nessuno è garantito che non sbagli nella sua missione, cioè nel tentativo di incarnare il mistero di Cristo dentro le circostanze della vita. Ecco, è l'esperienza della comunio come luogo in cui l'avvenimento di Cristo si rende sacramentalmente presente e in cui avviene l'educazione. In fondo, sostanzialmente, i grandi uomini che hanno tenuto in questa battaglia erano figli della Chiesa. Di nessun'altra cosa, da Agostino a Sant'Ambrogio, a Osio di Cordova, a Lucifero di Cagliari, a Gelasio, di nessun'altra cosa avrebbero voluto potersi vantare di più che, come diceva Origene, di essere una persona che vive in medio ecclesie, che vive dentro la Chiesa. Ecco, io credo che si tratti soprattutto con una mentalità come quella che abbiamo assunto dall'illuminismo in poi, di deideologizzare la questione. La Chiesa non è un'istituzione contro l'istituzione, un'altra istituzione, non è un'opzione teologica con un'altra opzione teologica, è un popolo che ha una espressione cosciente di sé, ma se vi togliete il popolo e se non si rigenera continuamente il popolo, anche la cultura decade. Perché in un mondo come il nostro, nelle vicende tragiche della guerra, sembra che i cristiani non ci siano e spesse volte non ci sono, e la loro espressione è soltanto di accodarsi a certe manifestazioni che hanno tutt'altra origine, tutt'altra natura? Perché manca il popolo, o meglio, perché il popolo è andato radicalmente indebolendosi. Quindi la sfida che in ogni momento la Chiesa riceve è quella sulla sua identità e sulla sua missione. Se c'è l'identità e c'è la missione, nasce anche la cultura, nasce il tentativo dell'incarnazione, nasce il rischio dell'impresa. Ma se non c'è il popolo, c'è una frammentazione del cristianesimo in opzioni intellettualistiche o politiche. Così il cristiano è uno che sostiene una certa opinione teologica o che fa una certa opzione politica. L'immagine del cristiano nel mondo di oggi, dopo due secoli di illuminismo, è proprio quello di chi privatamente ha delle opzioni di carattere teologico e, se vuol darsi una visibilità sociale, deve fare una opzione politica. Il cristiano è colui, di destra o di sinistra, che fa un'opzione politica, ma nessuno rischia di capire che dietro queste opzioni, che sono tutte contingenti, sono tutte riformabili, sta qualche cosa di essenziale che deve essere continuamente ricostituito. È l'esperienza della Chiesa come popolo.
Bene, anche cogliendo questi ultimi spunti concludiamo questo incontro, ringraziando moltissimo gli interventi e le persone che ci hanno parlato. Accenno solo che certamente questo è il punto anche di bisogno di oggi. Senza bisogno di attualizzare questo libro, ne abbiamo sorpreso il punto di riferimento anche dentro questo tempo. Accenno solo al fatto che, per diventare, diciamo, consapevolezza anche in noi queste cose, non basta solo la bellissima ora passata insieme, ma anche la lettura di questo bellissimo libro. Quindi invito a farlo e ringrazio moltissimo ancora i nostri ospiti.